Sabato 29 maggio 1993.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
Siamo all'ultima parte del versetto 25. Questi, Nino?
Quelli
questi.
Che il Padre gli ha dato, gli ha attratti dal Padre. Dice che nessuno può venire a lui se non è attratto dal padre, quindi questa è la condizione.
Franca.
Questi si riferisce a quelli che sono vicino, quindi è nello spirito che sono vicino, che sono stati attratti dal padre, si riferisce agli
Cosa che
apostoli.
determina la vicinanza?
La vicinanza è la conoscenza. Uno è molto vicino, molto dentro quando, dentro una cosa, quando pratico di quella cosa nel campo dei sé. Questa vicinanza nello spirito vuol dire quelli che sono tutti presi da.
Quindi dicono questi, quindi dicono vicini, quelli che sono vicini, fa pensare che ci siano invece quelli che sono lontani.
Quelli lontani, l'altra volta ha detto che il mondo non li ha conosciuti, il mondo sono quelli che sono lontani, che non hanno conosciuto più. Invece quelli che riferiscono tutto a Dio sono quelli che sono
E
vicini.
quando dice che il regno di Dio è vicino, cosa vuol dire col vicino?
Accessibile, che è vicino, che è possibile, che è dato.
E allora, quando qui dice vicino, cosa vuol dire? Il regno di Dio è vicino, il Signore dice, no? Poi mi ha parlato di
Possiamo.
vicinanza.
Il regno di Dio è vicino, cioè il regno di Dio è
Accessibile?
possibile, è accessibile, è
Impossibile.
adatto a voi. E questi hanno conosciuto, non dite che hanno la possibilità di conoscere, le ha dato di conoscere, dite che hanno già conosciuto. Ora sono già dentro.
Per essere dentro dovrebbe aver ricevuto lo Spirito Santo.
Questi hanno conosciuto una vicinanza che hanno già fatto lo spazio per Dio, ma non è detto, ma non
Non sono
va.
loro che fanno lo spazio, capisci?
Hanno già collaborato, ecco, perché è Cristo, è il Figlio che fa questo spazio per lo Spirito.
Il regno di Dio è vicino in quanto è possibile, in quanto è
Impossibile.
accessibile. Dicendo questo, evidentemente dice che si tratta di
Dio,
anime che sono vicine, e lui certo dice non sei lontano dal regno di Dio, ma qualcuno dice non sei lontano dal regno di Dio, sei vicino al regno di Dio. Ora questo criterio di vicinanza e lontananza, che cosa è determinato?
dall'interesse che hanno per
Perché quando è che una
conoscere.
cosa, dico, quando è che il regno di Dio è vicino, dico, tu dici accessibile.
Accessibile.
Allora
Accessibile a chi? A chi
questa
ha interesse?
accessibilità è dall'interesse.
Ecco,
L'interesse
dall'interesse.
cioè l'attrazione, no? Quando
L'attrazione.
uno è attratto è già vicino. Più si lontana, l'attrazione si attenua, capisci? La forza di gravità
Infatti è detto,
stessa
si
più si avvicina.
appartiene già, quando uno già ha il desiderio di conoscere, appartiene,
Appartiene, già.
appartenenza, quindi è vicino. Questi hanno conosciuto, quindi questi sono vicino, sono dentro, ma dice che hanno conosciuto.
Sì, ma abbiamo poi vedere cosa hanno conosciuto. E fine?
Sì, sono tutti quelli che attratti dal Padre si sono messi in condizione di accettare la parola e possono confrontare con il Dio interiorizzato.
Dicendo questi, ti dice una vicinanza, una prossimità, ti fa pensare che ci siano quindi creature che sono lontane da lui. Se dice questo vuol dire che è vicino a chi parla e chi ascolta, no? Quindi si tratta di vicinanza. Questa vicinanza, non siamo ancora a Pentecoste, quindi non è data da quella che è la conoscenza dello Spirito. Ce lo dirà poi dopo, ce lo farà capire dopo. Antonio?
Dunque, qui siamo nel contesto dell'ultima cena, no?
L'ultima preghiera che Gesù fa, attraverso la quale lui affida al Padre questi sono vicini.
Perché all'ultima cena parteciparono 14 persone, 12, 13 persone.
Vedi un po' tu
No,
13
13
persone.
persone.
Come va bene?
Cioè i 12 apostoli più Gesù. Dei 12 apostoli, uno, a questo punto più uno già se n'era andato via, che era Giuda, e non sono rimasto 11. Questi sarebbero questi 11.
Certo.
Cioè, Gesù sta parlando di questi 11.
Certo. No, ma vedi, lui parla di questi non soltanto limitato a quel tempo e quel luogo. La categoria, la parola di Dio, essendo universale, si deve sempre estendere su tutti gli uomini. Però dicendo questi, lui fa una distinzione tra tutti e alcuni. Però non possiamo limitare soltanto, la parola di Dio, non possiamo limitare soltanto a quel luogo, quel tempo, l'ultima cena. Quello è cena, ma per tutti gli uomini. E quando Gesù dice questi, si riferisce ad una certa categoria di anime di tutti i tempi, di tutti i luoghi, che sono giunti a un certo livello, tale da, quando dice, io non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato. Quelli che tu mi hai dato non sono soltanto quegli 11, quei 12, sono tutti quelli che il Padre gli dà. Infatti dicono, non prego tanto, ma anche per quelli che crederanno la loro parola, eccetera. Quindi vedete, vedi che include tutti.
Non prego solo per loro, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno
sì.
in me.
Sì.
Cioè Gesù, secondo me, in questo momento, dicendo questi, secondo la mia ignoranza, si riferisce a questi.
Sì, certo.
Poi dopo l'applicazione pratica...
Non è l'applicazione pratica, è che la parola di Dio è universale. Non si tratta di applicarla, si tratta di intenderla. Ha un valore universale. Se ha un valore universale, anche il concetto di questi, detto dalla parola di Dio, ha un valore universale. Noi dobbiamo chiedere universalmente, tutti i luoghi, tutti i tempi, cosa intende la parola di Dio per questi? Perché se io la localizzo a quelli, dico quelli, va bene, allora ho capito, cioè non hai capito niente, perché dico, riferisco la parola di Dio soltanto a quel gruppo, noi siamo lontani 2000 anni.
Poi dopo i successori di quel gruppo avrebbero pensato ad applicare, ad estendere universalmente, andare per il mondo.
Sì, ma non si tratta di estendere, dico, si tratta di intendere la parola di Dio. In quanto è parola di Dio, Dio non fa preferenze di persone, quindi essendo parola di Dio è per tutti. Allora, allora dobbiamo chiedere chi sono questi? Perché tu dico, va bene, io dico questi, sono quegli 11 là, e va bene, chiuso, capito, tutti gli altri. Ma allora non entriamo più in quella dinamica che è propria della parola di Dio, che ci vuole condurre e vuole condurre tutti gli uomini, vuole condurre, capisci, allo Spirito Santo, alla conoscenza della verità che viene dal Padre. Allora possiamo anche dire, ma allora queste cose sono state date per quegli 11, gli 11 poi dopo la estendono, la cavate, ma no, è la parola stessa di Dio, capisci, che si sta tracciando il cammino, come l'ha tracciato allora per quegli 11, la traccia adesso per noi, per ogni uomo, perché ho detto la parola di Dio vale per tutti, e allora se vale per tutti noi dobbiamo chiedersi, questo cosa vale per me? Franco?
E questi sono quelli che l'hanno seguito fino a questo punto.
Già, anche lì però il concetto di seguire può essere localizzato in tempo. Prima abbiamo detto spazio, adesso tempo. Ma
cioè che hanno
intendere, noi dobbiamo intendere
le parole che ha detto fino a questo punto.
Allora, perché evidentemente se la parola di Dio universale comprende o offre perlomeno la possibilità ad ognuno di noi di far parte di questi. Allora, quando tu dici coloro che l'hanno seguito, noi dobbiamo intendere quello che hanno seguito riferito anche alle nostre categorie,
sì.
alle situazioni in cui noi ci troviamo. Come possiamo dire? Quando è che noi l'abbiamo seguito fino a quel punto in cui lui dice questi? In modo da capire che questo si riferisce ad ognuno di noi. Ora, allora, quando è? Noi dobbiamo parlare in modo che chi ascolta possa dire io mi trovo in questi oppure no, io non mi trovo in questi. Chi arriva a quel punto di
entrare in questi se noi abbiamo assimilato tutte le parole
assimilato, capito
fino a
capito, capito. Cioè è il capire le parole che ti conduce a far parte di cioè ti rende sempre più vicino a quel punto in cui
poi ti porta via al mondo quindi
ti porta via al mondo anche
questi passaggi che Cristo ci ha detto
fin tanto che tu sei nelle categorie del mondo sei lontano. Se tu ascolti la parola di Dio prima di tutto ti porta via al mondo, no? Poi ti fa pensare sempre più nel cielo di Dio, fino a quel punto in cui c'è questa vicinanza, vicinanza spirituale, intendo, affinità, affinità spirituale. Per cui c'è poi la possibilità con quel di allora e con la possibilità quindi di accedere, perché soltanto coloro che appartengono a quel numero di questi può entrare nel regno dello Spirito.
Possono essere affidati.
Possono essere affidati al Padre.
Sì, ma queste sono le creature che sono rimaste nelle parole, nelle sue parole, che sono sulla soglia di conoscere la verità.
Che sono sulla soglia, che hanno, sono giunti alla possibilità di essere affidate al Padre.
Quindi non conosco.
Ancora, perché fin tanto che tutto non è sottomesso al Figlio, non c'è la possibilità di essere affidato al Padre. E quando tutto sarà sottomesso al Figlio, allora il Figlio consegna il regno al Padre. Ecco, allora, evidentemente, quando dice questi, intende coloro che hanno sottomesso tutto al Figlio. Avete sottomesso tutto, sono giunti, ecco, giunti, in quel luogo in cui si può dire questi. Tu stai salendo su una montagna, c'è chi parte e si ferma subito, c'è chi ne fa un tratto e poi dopo si ferma. Quelli che arrivano molto vicini, che prendono la vetta, questi, ecco, la guida comincia a dire questi, c'è stata tutta una selezione.
In quel momento lì, in quel punto lì, comunque la creatura c'è sempre bisogno, sul impegno, cioè, la dedizione, Dio non salva senza di te.
Ma la dedizione sta appunto in questo, che tu hai il pensiero disponibile per il Padre, cioè talmente sottomesso al pensiero di Dio, e quello è opera del Figlio, il Figlio parlando con te ha sottomesso tutto di te all'interesse per conoscere il Padre. Quando tutto è sottomesso, in te si è formata la capacità, perché quello che ti rendeva incapace di poter restare con il Padre, di essere affidato al Padre per ricevere poi dal Padre lo Spirito, perché lo Spirito di verità, lo Spirito Santo viene soltanto dal Padre, per opera del Figlio, ma soltanto dal Padre. Ora, fin tanto che tutto non è stato sottomesso, tu non ti trovi in questa possibilità, il che vuol dire che non appartiene a quel numero questi, sei lontano. Quando tutto è sottomesso, ecco, sei questi, perché questi, coloro che io ti sto affidando, col questi, siccome è vicino al Figlio, è vicino a chi ascolta, capisci? Ecco, allora vuol dire che è nella possibilità di essere affidato. Quindi si appartiene a questi in quanto si ha la possibilità di essere affidato.
Ma la creatura quando è a questo livello di affidamento, no? C'è ancora la possibilità di ripiegamento nell'io? No?
Ma la possibilità c'è fin tanto che non si entra nel cielo di Dio, nella vita eterna. Perché non sei delle rotelle, non sarai mai tu una rotella. Dici, beh, adesso l'ho messa lì nel buco, come si sta? No. C'è sempre la partecipazione consapevole. Giovanna?
Questi sono quelli che sono vicini. Però per me non basta che mi impegni a sapere questi, devo sapere tra me e con.
Se tu non lo sai, appartiene, se tu non lo sai, non appartiene.
Se lo so, appartengo.
Quindi l'importanza è il capire. È il capire che ti fa appartenere.
Non basta saperlo.
Dico il capire, perché tu per arrivare a capire ti devi essere dedicata tanto da appartenere. Certe cose ti sono annunciate, non le capisci. Per arrivare a capirle bisogna dedicarsi molto. Dedicandoti cosa succede? Che avviene in te una purificazione al punto tale che quando capisci appartieni. Naturalmente ci vuole tanto interesse per capire, ma quel tanto interesse ti libera da tutto il resto. Crea una purificazione, una liberazione e quindi un'appartenenza. Fino ad arrivare a quella vicinanza, a quell'affinità, ho detto affinità, affinità spirituale, affinità intellettuale, che non è affinità di pensiero, tanto affine che tutto sottomesso a c'è un pensiero unico. Per cui il Cristo, parlando con la creatura, a poco volta forma in lei se stesso, pensiero unico del Padre. Quando c'è questo pensiero unico del Padre che si è formato nella creatura per opera del Figlio, il Figlio la affida al Padre perché la creatura possa ricevere dal Padre quello che lui, Figlio, riceve dal Padre. Finuccia.
Fin tanto che non entriamo nel cielo di Dio, nella vita eterna, dicevi questo, no? Noi entriamo quando riceviamo lo Spirito Santo?
Sì.
Teresa?
Chi è di questi se si conosce?
Sì, ma poi approfondendo abbiamo visto che si è di questi in quanto si è sottomesso tutto al Figlio, quindi si è fatti il pensiero unico del Padre, perché si è sottomesso tutto al Figlio. Cos'è non sottomesso? E quando noi portiamo pensieri diversi dal Figlio. Se però uno sta...
Non attribuiamo tutto a Dio.
Non appunto abbiamo noi altri pensieri, altra realtà, altre cose. Il Figlio parlando con noi sottomette tutto all'unico suo pensiero, che è il pensiero del Padre, perché lui guarda tutto dal Padre.
Capire che tutto viene da Dio.
E quindi trasfonde in noi se stesso, si fa pensiero unico. Quando si è fatto il pensiero unico del Padre, allora, ecco, abbiamo la possibilità di essere affidati da lui al Padre, per ricevere dal Padre quello spirito che soltanto viene dal Padre. Però il passaggio obbligato è questo, essere affidati al Padre, per cui il figlio si ritira, ma prima di ritirarsi lui ha già formato in noi la capacità di essere affidati al Padre. E allora ci affida al Padre, questa preghiera qui è la preghiera dell'affidamento, con cui lui ci affida al Padre, perché ci affida, per quale motivo, perché non ci tiene con sé? Evidentemente c'è qualche cosa che deve ancora perfezionarsi, e quel qualche cosa che deve perfezionare è quello che non viene dal figlio ma che viene dal Padre.
Questi sanno com'è?
Questi,
solo questi?
Soltanto questi, sì. Cioè capire questi, nel senso che questi vuol dire coloro che hanno sottomesso tutto al pensiero di Dio. C'è questa riduzione all'unità. Certo. Quando si è stata effettuata nell'animo dell'uomo questa riduzione all'unità di pensiero, allora c'è la capacità. La dente non c'è la capacità. Certo. Noi siamo in continuo movimento, ma quando abbiamo nella moltiplicità noi siamo in continuo movimento. Solo quando si è formata questa sottomissione, allora questa unità di pensiero si può essere affidati, capito? Pinocchio.
Quello che hai detto è proprio sintetizzato, proprio chiaramente, esplicitamente nel versetto 8, quando dice: le parole che hai dato a me, io le ho date a loro, esse le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Sì.
Ecco, quindi spiega chi sono questi.
Certo.
Perché hanno accolto la parola.
Ma lì c'è un passaggio successivo, lì hanno creduto solo. No. Hanno conosciuto.
Dice, sanno veramente che sono uscito da te.
E hanno creduto.
Comunque questo sapere che è uscito da lui è ancora diverso dal sapere che lui ha mandato?
Sì, evidentemente se lo precisa qui, all'ultimo, evidentemente perché c'è un passaggio. Hanno conosciuto, Nino, hanno conosciuto. Qui per dire, il mondo non ti ha conosciuto, io ti ho conosciuto, o meglio io ti conosco, questi hanno conosciuto.
Alla luce di quello che avverrà dopo possiamo dire che questi hanno conosciuto per sentito dire.
Che hanno conosciuto dal figlio, certo.
Conosciuto dal figlio. Non sono ancora diventati pensiero puro del padre, hanno ancora un cammino da compiere, sono sulla strada. Hanno cominciato con il desiderio di arrivare a conoscere.
Ma noi abbiamo detto che la categoria di questi comprende coloro che hanno sottomesso tutto, altrimenti non direbbe, altrimenti non li affiderebbe al Padre, perché non hanno la possibilità di essere affidati al Padre. Quello che dà la possibilità di essere affidati al Padre è l'essere ridotti a pensiero unico. Loro ascoltando il figlio, per opera del figlio certamente, sono diventati, diciamo così, uguali al figlio. Loro non lo sanno e non possono saperlo, però ascoltando cosa è successo, che il figlio ha travasato nelle loro anime tutto se stesso, cioè tutto il suo punto di vista del padre, per cui loro sono diventati tutto puro pensiero del padre.
Loro sono un passo più avanti.
Sono un passo più avanti di quello che già diceva all'inizio, cioè hanno ascoltato le mie parole, sì, ascoltando le mie parole sono diventati...
Io mi riferivo al fatto che... Tommaso farà ancora la parte che deve fare, certo. Pietro tradirà, eccetera, insomma,
certo.
Per la luce di quello che non mi pareva ancora di vederli arrivati.
Sì, ma infatti Giovanni si può ancora tornare indietro, si può ancora, non siamo mica, però dico, sono arrivati a quel punto.
Hanno fatto molta strada.
Con lui ha formato in loro questo, in modo da poterli affidare al padre. Prego.
Questi hanno conosciuto. Ha formato in loro se stesso, ha formato se stesso il figlio in loro, questi hanno conosciuto.
Cioè si è formato in loro una certa conoscenza.
Una certa conoscenza. Perché hai detto, il mondo non ti ha conosciuto, io ti conosco.
Sì, qui fa questa distinzione, capisci?
È il passato.
Quindi noi siamo in un presente, il mondo non ti ha conosciuto. Cioè, non ti ha conosciuto, nel senso che quando io ho parlato il mondo non ti ha conosciuto, non ti ha accolto, non ha accolto le sue parole, no? Non ha accolto le sue parole. Lui, il figlio conosce, il figlio conosce il padre. Allora, il figlio conosce il padre, il mondo non conosce, questi hanno conosciuto. Come hanno conosciuto? In quanto hanno sottomesso tutto il loro mondo, l'hanno sottomesso a quello che io comunicavo loro.
Quindi per conoscere si deve sottomettere.
Si deve sottomettere, ecco, cioè sottomettendo si conosce. Allora possiamo anche capire perché il mondo non conosce, perché il mondo non sottomette.
Non sottomette a Dio.
Quando io dico io e voi cambi la moglie, io appartengo al mondo, capisci? Ma dicendo io e voi cambi la moglie, mi impedisco di arrivare alla cena. Cioè mi impedisco, la cena è la conoscenza, mi impedisco di arrivare alla conoscenza. Quindi quelle obiezioni che io faccio alla parola di Dio, la parola di Dio che è proposta, sempre proposta, ecco, mi crea un muro,
mi
impedisce di arrivare a conoscenza.
Ecco, adesso capisco meglio quello che il mondo ha come punto di riferimento altro che Dio, quindi...
E quei punti di riferimento impedisce la conoscenza.
Ciò che mi favorisce la conoscenza è proprio riferire tutto, sottomettere.
Dunque la parola di Dio, in quanto viene, mi fa la proposta di sottomettere. Io non è detto che io sottometta, io posso non sottomettere. Se non sottometto non arrivo alla conoscenza.
Questi ti hanno conosciuto, è la conoscenza che mi dà il figlio.
Certo,
la parola
certo.
Del figlio.
Non siamo ancora arrivati alla conoscenza dello Spirito Santo. Santo è una presenza, qui invece siamo nel campo della conoscenza intellettuale comunicata dal figlio.
È quella conoscenza che sia mentre l'altro mi parla.
Che è fondata sulla fede, capisci? Fondata sulla fede. Però l'anima ha accettato questo discorso del figlio, ha accettato
quindi
questo discorso.
Questo
l'ha condiviso.
Che hanno conosciuto sono sulla soglia di arrivare alla conoscenza.
Di essere affidati al padre.
Ecco,
di essere affidati al padre. Defina?
C'è differenza tra conoscenza e riconoscere, perché sul mio c'è scritto riconoscere, hanno riconosciuto, no? Ora, conoscere è uno che ha intenzione di imparare, no? E riconoscere è quando uno ha...
Ha già conosciuto?
È in attesa della manifestazione.
No, cioè riconosci in quanto...
Me, il pensiero.
No, riconosci in quanto ritrovi una cosa che già sapevi.
Sì,
ce l'avevi già dentro
allora
di te. Tu cerchi di conoscere, cerchi di capire. Un riconoscimento, un ripiegamento, mi capisci? Su una cosa che hai già portato di te, che forse hai trascurato. Allora, ricondotti, ah, è vero, capito, davvero.
Prima Cristo aveva pregato per... Non aveva pregato per il mondo, aveva pregato per essi che hanno ricevuto le parole, che hanno veramente compreso che io sono venuto da te, hanno creduto che tu mi hai mandato. Qui prega per questi che hanno conosciuto.
Qui il mondo è lontano, a questo punto qui il mondo è molto lontano. Cristo in un primo tempo viene per tutto, quindi per il mondo, no? Dio tanto amato il mondo, da... Nel mondo cosa fa? Nel mondo dice a tutti, non preoccupate del mangiare, del vestire, cioè cercate prima di tutto il regno di Dio. Questa è la prima proposta che Cristo venendo fa a tutto il mondo, a tutti. Per cui il mondo è stato giudicato da queste parole qui. Metti prima di tutto Dio, impegni a conoscere Dio, perché Dio ti ha creato per questo. Questa è l'intenzione del Padre, Dio vuole essere conosciuto, tu devi impegnarti a conoscere Dio. Questo lo dice a tutti. E il mondo è stato giudicato da queste parole. Adesso, di fronte a queste parole, non tutti del mondo partono, mettono Dio prima di tutto, l'interesse per conoscere Dio prima di tutto, non tutti. Cosa si succede? Si crea una selezione. Allora, c'è qualcuno che mette Dio prima di tutto. Questi qui che mettono Dio prima di tutto, adesso vengono presi dal figlio, capisci? E condotti su. E si arriva poi su certe vette. Allora, il mondo a questo livello quindi è stato molto lontano, perché tra il mondo e queste vette qui si è creato tutto un cammino fatto dietro Cristo, ma fatto in quanto uno è stato tratto dal padre, ha messo il padre prima di tutto, l'interesse per conoscere Dio prima di tutto.
Cioè, però la domanda era se questi sono, c'è stata un'ulteriore maturazione rispetto a quelli là.
Sì, ma la maturazione è continua, capisci?
Però non mi fa vedere, perché è sempre inserita nella stessa preghiera. Che
sempre,
c'è da
sì,
questi
ma...
che avevano riconosciuto a questi che dice lei.
Tu capisci che nella stessa preghiera c'è un crescendo? Lo concluderemo con, dice,
quindi.
Ho fatto conoscere, lo farò conoscere affinché l'amore... vedi, all'ultimo...
Cioè, mentre lui parlava c'è stato un
che è un crescendo, perché è...
purificazione di questi...
Lo spirito lavora, capisci? Lo spirito lavora. E quindi c'è tutto un movimento nell'anima che sta seguendo lo spirito. Per cui, ecco, la parola successiva evidentemente presuppone quello precedentemente, ma aggiunge qualche cosa
e ti prepara
per il successivo, capisci?
E quindi si può dire che allora un grosso salto di qualità, come hai parlato di questo essere fatto pensiero unico, sta in quella consumazione nell'unità.
È consumazione nell'unità, sì. Tutto è sottomesso a quest'unità, a questo unico pensiero, a questo unico interesse, perché abbiamo detto volte che proprio attraverso questa sottomissione di tutto ad un unico pensiero, lì si forma la capacità. Noi siamo incapaci in quanto siamo nella molteplicità. Tanti nomi, tanti interessi, tanti amori, quello ti rende incapace. Allora, man mano che si semplifica in noi, soprattutto il pensiero, e quindi un pensiero viene messo al posto al di sopra di tutto, tu in te cosa si forma? La capacità di un ordine stupendo. Tu formi in te un ordine, non in quanto hai tanti pensieri, tanti fini, e tu credi di solito con tanti fini, un po' metti un ordine secondo una cosa, poi lo metti su un'altra e non partigi soltanto. Ma in quanto hai un pensiero unico, allora cominci a avere la possibilità, ecco la capacità, avere la capacità di ordinare tutto. Allora, Cristo parlando forma in noi questo pensiero unico al posto di sopra di tutto. Man mano che tutto di noi viene sottomesso a questo unico pensiero, ci vuole questa capacità di, che è una potenzialità che si forma in noi, che diventa poi trasparenza sul Padre. Quindi il figlio ti affida al Padre in quanto in te si è formato col pensiero unico la trasparenza, capacità d'infinito.
Anna. Si è già detto che quella che abbiamo col figlio è una conoscenza intellettuale, no?
Sì, il figlio sta parlando al tuo intelletto, al tuo pensiero, c'è di Dio che in te.
Alma, questa è una potenzialità perché è come se si vuotasse il vaso. La conoscenza di Dio viene solo da Dio. Cristo è la sintesi di tutta la creazione. Però Dio non si trova fuori.
È ancora segno perché vedi e tocchi.
È già un segno che ci parla di Dio, nel senso.
Sì, è un segno che ci parla di Dio,
cioè,
certamente.
Più apertamente.
Ma ci parla di Dio in modo talmente caratteristico che non c'è nessuna creatura che parli di Dio come parla Cristo di Dio. Sintesi appunto perché, direi, porta a compimento tutto quel che è seminato nella creazione. Tutto quello che si è nato nella creazione deve portare a un certo sviluppo, un certo frutto. Questo frutto è questa, ecco, poi il Cristo è la sintesi, è questo verbo unico, e tutta la creazione ti dice questo, tutta la creazione è fatta in Cristo, cioè è fatta in questo verbo unico, tutta la creazione, quanto ti ho detto, cerca Dio prima di tutto, non ti può dire altro. Tu puoi interrogare continuamente tutte le creature, puoi imparare tutte le scienze di questo mondo, all'ultimo ti diranno sempre cerca Dio prima di tutto, alza gli occhi, supera noi stessi, noi non siamo Dio. Quando ti hanno detto tutto quello non possono dirti altro, perché non possono darti Dio. Cristo stesso, sì, di tutta la creazione, forma in te, poi c'è uno che dice me ne vado, me ne devo andare, senti lo spirito non può venire, però ha formato in te la capacità di elevarti al Padre, di guardare il Padre, di essere affidato al Padre, per poter ricevere dal Padre in quel pensiero unico che il figlio è formato in te. Quindi le creature formano in te tanti pensieri, tanti interessi, dal filo d'erba al fiore, alla montagna, all'acqua, eccetera. Ogni cosa che tu vedi crea in te una corrente di desiderio, comprendi? Desiderio di, ecco, di appropriartene, di capirlo, di conoscere. Noi abbiamo invece in conclusione l'opera del Cristo che ci raccoglie tutta questa dispersione di pensieri, di desideri in un unico pensiero, in un unico desiderio. E man mano che i nostri pensieri passano dalla molteplicità alla singolarità, vengono potenziati all'infinito, perché nell'uno c'è l'infinito, vengono potenziati all'infinito. Lì c'è il passaggio, come dice, il passaggio dalla creazione al creatore. Altrimenti noi siamo sempre di qua, mi capisci? E come non so, se tu cerchi di staccarti dalla terra, ma con una velocità, diciamo, con una potenzialità inferiore, capisci, alla trazione della terra, tu ricadi sempre in terra, mi capisci? Fai dei saltetti, ma ricadi sempre in terra, non riesci a lanciarti, capisci? A superare la terra. Qui è lo stesso, bisogna arrivare a quel potenziale tale da poter partire, capisci?
No, è venuto perché mi viene solamente da pensare ai missili che partono, no? Cioè a questa spinta.
Però tu, fin tanto che non arrivano a quella velocità tale, non si staccano da terra, ricadono sempre in terra. E quello che sono tutte lezioni per noi. Noi facciamo tanti tentativi, ma ricadiamo sempre giù, fin tanto che non acquistiamo quel potenziale tale da poter, hai capito, salutare la terra. Capito?
Un finale anche di questa preghiera di Cristo di essere affidati al Padre.
E di affidarsi al Padre. Lui si sta affidando al Padre attraverso questa preghiera. E infatti rivolge tutto al Padre. Addirittura dice, non dice agli uomini siate tutti una cosa sola, dice sempre al Padre. Però ci capire che noi dobbiamo ricevere tutto dal Padre. Lui dice, fin tanto che io con voi ci pensavo io a mantenervi, a custodirvi, una cosa o l'altra. Adesso ci pensa il Padre, quindi vi affido al Padre, quindi che vuol dire? Guardate al Padre per essere custoditi. Padre, custodisci tu.
E cioè di essere affidati al Padre.
Sì.
Ma vuol dire che raggiungere, non so come dire, entrare in una relazione diretta con
il Padre. Sì, sì.
Ma quindi non aver più bisogno delle creature. Non so,
cioè, no, le creature non ti possono dare più niente. Quello che è bisogno
però
per te.
Però ci portano a Dio.
Ma quello molto prima, tutto ti porta a Dio.
Se io le vedo in Dio.
Tutto, se tu credi in Dio, creatore, tutta la creazione è buona, è cosa buona. Non è che la creazione sia cattiva, no, la creazione è buona, tutto ti aiuta. Guardi un fiore e se credi in Dio, pensi in Dio, succede un evento, un fatto storico, ti colleghi con Dio. Però tutto questo dico, è a piano terreno. Poi adesso di lì, pensando a Dio, incomincia a dire, ma perché Dio fa capitare tutto questo? Allora viene fuori il bisogno di capire il significato di tutta quest'opera qui. Non è un divertimento, è l'opera che Dio fa, essendo somma intelligenza, è tutta finalizzata. E allora naturalmente si comincia a partecipare a questa finalità, cercare di arrivare per quale fine. Ah, ma il fine... Ecco, se uno si interessa, Dio comincia a farti capire che Dio fa tutte le cose perché tu abbia ad interessarti di Lui, perché tutte le creature ti annunciano Dio, ma non ti fanno conoscere Dio. Soltanto Dio è il rivelatore di sé. Allora, se soltanto Dio è questa singolarità che rivela se stesso e nessun altro, cosa succede? Che deve formare in noi l'attrazione per giungere a tu per tu con Dio, per ricevere da Lui quella conoscenza che nessuna creatura ti può dare. Le creature te l'annunciano, noi, tutte le creature ti dicono, noi non siamo Dio, tutte le creature te lo dicono, in modo o nell'altro, te li porta qui, non posso che muoiono, tutte le creature ti dicono, noi non siamo Dio. Però, dicendo, noi non siamo Dio, ti dicono, alza gli occhi a Dio, non fermarti qui da noi, non vivere per noi, vivi per Dio. Perché soltanto elevando il tuo pensiero a Dio, con quella purezza che richiede Dio, tu puoi ricevere da Dio quello che... Lui solo vuole donarti e può donarti. Quindi c'è una conoscenza che fa sentire il suo bisogno in noi, ma che ci viene soltanto da Dio. Ora, quando io ho capito, per grazia di Dio, che il dono mi viene soltanto da quella fonte, evidentemente soltanto quando personalmente arrivo a quella fonte io posso ricevere quel dono. Ecco, il processo sta lì, capito? Quindi certamente il figlio stesso... si affida al Padre perché lui non porta a compimento l'opera, chi porta a compimento l'opera è il Padre stesso, perché c'è qualche cosa che il Padre ha da donare a noi che il Figlio non può donare a noi, perché lui stesso lo riceve dal Padre, e se lui lo riceve dal Padre e vuol far di noi una cosa sola con sé, evidentemente deve portare anche noi in quella capacità di ricevere dal Padre quel che lui riceve. Perché soltanto ricevendo anche noi dal Padre quello che il Figlio riceve, adesso facciamo una cosa sola con il Figlio.
È un po' difficile.
Ma il problema non è facilità o difficoltà, mi capisci? Il problema è se è vero o non è vero. Perché la difficoltà...
Cioè cosa vuol dire quello che ci dona il Figlio o quello che ci dona il Padre?
Il Figlio, parlando con noi, ci parla del Padre. Ci parla del Padre, no? Perché lui riceve tutto dal Padre e quindi naturalmente essendo figlio del Padre è figlio del Padre anche con noi, quindi ci parla del Padre. Ci parla di quello che lui riceve dal Padre. Capito? Ma fin tanto che lui lo dice a noi quello che lui dice al padre, noi lo riceviamo per sentito dire dal figlio. Non è che noi possiamo attingere, soltanto se noi possiamo attingere dal padre, come lui attinge dal padre, allora lui ci eleva a quel livello, mi capisci? Cioè, tu vai a scuola da un professore, e quel professore lì ti insegna magari tante cose, e tu le impari dal professore. Ma se quel professore ha tanto interesse per te da portarti al suo livello, cosa farà? Ti porterà ad attingere, capisci, la sua scienza dal punto in cui lui la stesso la attinge, in modo da non avere più un dislivello tra te e il professore. Ci siamo, no?
Fabiola, però un conto è andare da un professore che ti spiega una lezione, e un conto è con Dio dal quale si riceve una relazione personale.
Sono esempi, quelli esempi della classe del professore, sono esempi, quindi sono segni di un fatto che si deve realizzare, perché tutto ci insegna i nostri rapporti con Dio, i nostri rapporti col Padre. Però evidentemente si intuisce che fin tanto che noi non giungiamo ad attingere la cosa nel principio, noi la cosa stessa l'abbiamo per sentito dire da altri che sono arrivati a quel principio. Se io trovo una sorgente d'acqua fresca e rincontro te che hai tanta sete, e così dico, oh, io conosco la sorgente, ma fin tanto che tu senti dire da me, tu non ti dissenti mica, dici, ah, lui ha trovato la sorgente, ma io sono sempre lì assetato. Soltanto se do la possibilità a te di arrivare alla sorgente e di attingere personalmente alla sorgente, allora tu ti dissenti, mi capisci, dici, ah, è vero questo. Ora la presenza di Cristo è questo, non di mettersi in mezzo, ma di portare anche noi ad attingere alla sorgente alla quale lui attinge tutto il suo essere, lui l'attinge dal padre, perché anche noi, perché possiamo fare una cosa sola. Ora, questo fare una cosa sola, noi potremmo anche dire, vogliatevi bene, fatevi una cosa sola, cioè, quindi esortare le creature, gli uomini, con la volontà, a dire, unitevi, Cristo però quello non lo dice, perché la sorgente vera dell'unità non si può. Non chiedo, non so, ma se fosse possibile, perché altrimenti io stacco la luce, se posso stacco la luce e spegno tutto, no? Perché è mezz'ora che stanno trafficando.
È mancata la luce.
È mancata la luce, va benissimo, ringraziamo il Signore che è mancata la luce. Capite? Ora, il vero grande dono che ci fa il Signore, è lì che il vero amore sta lì. Il vero amore non è nel metterti tu in mezzo tra, ma nel dare la possibilità all'altro di attingere personalmente quello che tu attingi. Ora, questo è il grande dono che Dio ci fa. Solo che per attingere personalmente a quella sorgente, se tu vuoi attingere alla sorgente, tu devi arrivare a quella sorgente. Ora, attingere alla sorgente infinita del Padre, a questo eterno assoluto da cui viene tutto, che è in se stesso la ragione di tutto, e dobbiamo essere fatti capaci di attingere noi, che non siamo capaci di restare in un pensiero magari 5 secondi. Siamo sempre portati via da tutto il cuore, vabbè, e dobbiamo essere fatti capaci di poter stare con Dio per l'eternità, eternamente, e vedere tutto dal suo punto di vista. E questo è il cielo di Dio, questa è la vita eterna, e questa è l'opera che il Figlio fa con ognuno di noi. Ci sta preparando, formando in noi la capacità di poter stare sempre con Dio, in modo da vedere tutto con Dio. Tutto, che vuol dire? Non ma vedere tutto, quindi anche tutta l'opera di Dio, tutta la creazione di Dio, da vedere tutto in Dio, senza essere portati via da niente. Capito?
Quanto sono riuscita a seguire, malgrado i disturbi, ma perché l'opera di Cristo è quella di portarci, di cercare di portarci a stare con il Padre per sempre, eternamente, no? A formare in noi questa capacità. Come mai abbiamo bisogno che lui venga a formare in noi questa capacità? Non poteva già predisporci per questo, non
giusto.
So.
Giusto, no, lui ci ha predisposto.
La molteplicità?
No, lui c'è, no, un momento, lui ci ha predisposto per quello e ci ha fatto bene tutte le cose. Ha fatto bene tutte le cose. Solo che è successo, e che succede, in ognuno di noi, che a un certo momento ci fermiamo a metà strada. Tu mi dirai perché ci fermiamo a metà strada? Perché siamo indolenti a pensare. Lo possiamo dire perché siamo indolenti a pensare. Dio,
fatica a pensare.
Noi facciamo fatica a pensare. Ma noi adesso, noi ci giudichiamo, ad esempio, già in quanto ci troviamo nei pasticci, implicitamente, diciamo, nel disegno puro di Dio, per noi era una gioia pensare, non era fatica pensare. È fatica pensare quando ti accorgi che fai fatica a pensare, cioè, che vorresti capire una cosa e non sai dove sbattere, non sai che rivolgerti, non sai quali punti. Domani invece che tu ti accorgessi, infatti perché a un certo momento si viene qui? Perché si accorge che è un aiuto per pensare, ma vuol dire allora che il pensiero attrae. Non è che uno capisce, guarda, Dio ci ha fatti talmente bene che il pensare diventa gioia. E quando si capisce qualche cosa, uno prova gioia. Il primo effetto della luce è la gioia. Il sole che splende, i colori, altro, che gioia. Tutto diventa grigio, no? È tristezza. Vuol dire che ecco, la prima conseguenza della luce è la gioia. Ma alla luce tu arrivi soltanto pensando, col pensiero, perché è col pensiero che noi vediamo le cose dal punto di vista di un altro. La cosa io la vedo così, e comincio a fermarla, è così, perché la dico io, perché io la vedo così. No, smetto di come io divento prepotente, dicendo io la vedo così, quindi la cosa è così. No, poco tanto bisogna sempre superare tutti i nostri punti di vista, perché bisogna imparare a guardare le cose dal punto di vista di Dio. Tu entri nel regno della verità, non in quanto guardi le cose come le vedi e le tocchi. Per cui c'è questa differenza. C'è un mondo che noi vediamo e tocchiamo, un mondo, diciamo, un mondo apparente, un mondo sensibile, un mondo che sento, che sperimento anche, mi capisci? È quel mondo di cui noi viviamo, perché io tocco la stufa, mi brucia, dice, ah, dice la stufa brucia, faccio un'esperienza, adesso mi adeguo, mi capisci, a questo, così non so, sto sotto un albero, e che bella ombra, fresco, un'altra, faccio un'esperienza, e mi adeguo a questo consenso. Mi fermo a questo, non arrivo a fare collegamenti per cercare di capire il significato delle cose, il pensiero delle cose, perché le cose sono così. Mi separo, mi fermo all'impressione che le cose lasciano in me, ai sentimenti che le cose hanno. Una donna trova un uomo che le piace, oh che bello, eccetera, quanto, adesso me lo sposo, eccetera, e mi fermo lì e vivo tutto per quello, mi capisci? L'uomo trova una donna che dice, ah, vivo tutto per quello. Vedi, ci fermiamo all'impressione, al sentimento.
Perde l'allenamento.
E tu perdi, e si capisce, non pensi più. Quando poi ti trovi nei pasticci, non sei più in grado di pensare, che fatica a pensare. E già perché sei vissuta, perché ognuno di noi diventa pratico in quelle cose in cui si applica molto. Tu ti applichi molto in cucina, tu metti in cucina, io sono spaventato, non capisco niente. Tu metti in cucina, hai fatto pranzo. Ognuno nel suo campo. Tu vedi il contadino che è praticissimo, nessuno dice, ma quello è un contadino. Ma quello è un contadino, nella sua scienza, vale più di un professore. Ora, tutto quello per farci capire che quanto più noi ci dedichiamo ad una cosa, tanto più la cosa diventa facile per noi. Diventa gioiosa addirittura. Allora, per noi la cosa di Dio diventa molto difficile, non perché sia difficile, ma perché noi ci dedichiamo poco. Noi ci dedichiamo tanto ad altre cose. Mi capisco, scrivo la macchina e forse a un certo punto automatico scrivo la macchina, come bello, invece, quanto ma noi dedichessimo a Dio, il tempo che dedichiamo, capisci, a imparare a scrivere la macchina, ma noi siamo già nella vita eterna, capisci? Noi dedichiamo pochissimo a Dio. E allora poi dopo, quando qualcuno ci propone di imparare a Dio, ma è una cosa difficile. Dicendo difficile, tu implicitamente denunci che per te Dio è un estraneo, l'hai trascurato tanto. E quando uno dice io non ho tempo, no, di semplicemente non ho interesse per quella cosa, non ho amore per quella cosa, ho altri amori, Dio ha altri amori. Quando nel campo dell'amore, quando una persona dice ma io adesso non ho tempo per venire da te, è perché ti dice già che ha un altro amore. Quindi sono soltanto dei paraventi che noi mettiamo, quindi non è che Dio abbia fatto male le cose, siamo noi che a un certo momento ci fermiamo a quelle cose che creano in noi certi sentimenti, per cui quella cosa che provoca in me piacere ottiene da me tanta dedizione, perché quello mi piace. Quante volte sento dire mi piace? Perché fai questo? Perché mi piace. E noi ci fermiamo al piacere, il piacere è un sentimento. Non andiamo a cercare il vero, mi comprendi? E allora, certo, allora il problema noi ce lo rendiamo molto difficile, diventa addirittura impossibile, diventa assurdo, diventa impossibile per noi Dio.
Ma per noi è possibile vivere secondo quello che è vero, in tutto, cercare in tutto.
Dobbiamo vivere per quello, siamo creati per quello. Prima di tutto tu dicendo che è possibile, metti un po' tu capisci che finisci di offendere il Signore, perché Dio ci ha creati per... E poi la cosa non è possibile? E no, quello diventa assurdo. Presso Dio non c'è questa assurdità, comprendi? Perché noi diremmo Dio ha fatto male alle cose. Capito? Ora, se Dio ci ha creati per, deve aver anche proporzionato in noi tutto in modo da poter. Capito? Ora noi ci accorgiamo che in noi tutto è fatto, ed è fatto molto bene, perché quando non ci accorgiamo di Dio ci accorgiamo, capisci, che il mondo diventa intelligibile. capisci? Il rapporto con Dio, a un certo punto ti accorgi che le cose vanno tutto a posto, sono dei tasselli che vanno a posto, un mosaico in cui tutto, c'è un disegno stupendo. Ma certo, bisogna dedicarci, se non ti dedichi, allora trovi del disordine, ma non si capisce questo, ma Dio si ama, ma Dio si ama, ma allora se ti amasse perché la guerra qui, perché l'eccidio là, cioè, mi capisci? Ecco, allora non dovete. Invece più cerchi Dio, ti accorgi invece che le cose sono, e sono ancora oggi fatte molto bene, perché siamo talmente distanti, talmente in opposizione a Dio, che c'è da stupirsi se Dio ancora non annulla tutto, comprendi? Ci mantiene ancora, capisci? E provvede ancora, dandoci delle lezioni magari severe, dure, pur di salvare qualcosa di noi. Ma le cose sono fatte, e Dio ha proporzionato bene le cose. Perché Dio parla, sì, ma vedi che ci ha fatto l'orecchio anche. Dura ci ha fatto gli occhi per captare la luce, no? Quindi vedi che tutto era portato. Il più grande stupore per Einstein è quello di dire che l'universo è intelligibile. Ma cosa vuol dire? Abbiamo la possibilità di intendere qualche cosa nell'universo. Vuol dire che in noi c'è tutto proporzionato, perché solo quando c'è una proporzione tu riesci, capisci?
E questi hanno conosciuto, se questi sono coloro che hanno già sottomesso tutto al pensiero di Dio, questa conoscenza intellettuale di cui tu hai parlato precede per arrivare al tutto sottomesso o è una conseguenza?
Del no, qua precede. Tutto sottomesso è la condizione per arrivare ad essere affidati al Padre.
E questi hanno conosciuto, tu hai parlato conoscenza intellettuale, quando certo. Si era parlato di deduzione, si era detto la deduzione è una conoscenza intellettuale.
Sì.
La deduzione viene dal padre, non viene più dal figlio.
Per fede.
Per fede, per fede. Allora questo hanno conosciuto è una conoscenza intellettuale uguale deduzione, conseguenza dell'aver sottomesso già tutto al figlio.
Sì, tu soltanto sottomettendo tu tutto. Deduci, te dici, sì, se tu non sottometti non puoi dedurre.
D'accordo, no, era solo per...
Sì.
Questi hanno conosciuto, cioè sanno, e che cosa sanno? Ciò che il figlio, parlando loro, ha detto fino a questo punto, cioè in un certo senso...
No, sanno che tu mi hai mandato, lo vedremo poi adesso il secondo giro.
Ha risolto una parte del mistero, quel mistero di Dio che
non si capisce.
Che non si capisce, che cosa... Che sia un mistero, no?
Ma no, 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 no.
La scrittura c'è nessun mistero che non possa essere svelato. Io a questo punto ci ha svelato delle cose che non sono più mistero, eh.
Pinucci.
Anche la stessa domanda che aveva Domenico, cioè con Franca, parlando con Franca hai parlato di una conoscenza intellettuale, quello che mi viene dal figlio, perché ho sottomesso tutto a lui, no? Ho assimilato tutte le sue parole. Quando sono affidata al padre, dal padre ricevo un'altra conoscenza, diciamo un'altra, come un progresso, come anche è tutto un progresso.
Dal padre c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è più conoscenza del padre, capisci? Conoscenza reale, presenza.
No,
presenza,
ma quando hai detto che è il padre che rivela se stesso.
Sì, certo.
Allora è importante che lui riveli se stesso prima e poi mi fa mi rivela anche la generazione di suo figlio e poi dopo, in ultimo, Spirito Santo, no?
Certo.
Ecco, allora, questa conoscenza che il padre mi dà di sé dopo l'affidamento del figlio è una conoscenza dedotta dal padre, ma intellettuale.
Si capisce.
Che è di un tantino molto più su, diversa dalla conoscenza intellettuale che mi viene dal figlio.
Certo. Ecco. Hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
Abbiamo detto che lui non fa altro che parlare del padre, perché certo. È totalmente motivato dal padre.
Certo.
Per lui l'interesse unico è il padre. Quindi per questo fa conoscere, perché è il maestro in quel campo.
Loro dice che hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
Noi abbiamo interpretato quel mandare come motivare tante volte.
Certo, no? Certo.
Quindi io dico, è motivato totalmente dal padre.
Cioè hanno capito che lui è motivato tutto dal padre.
Uno che non parla,
che il movente...
che non parla d'altro che del padre, che vuole portarsi al padre, che vuole farlo conoscere, eccetera.
Cioè hanno capito intellettualmente. Intellettualmente è quello di essere padre.
Sì.
Franco.
Ha detto che il mondo non può ignorare. Quando uno vive per una cosa, il mondo però non può ignorare che uno trae vita da quello per cui vive. Qui hanno capito che il figlio è mandato dal padre, che il padre lo ha mandato. Questo capire adesso è sapere cosa vuol dire essere padre, ecco, che il padre
nello spirito,
e il padre nello spirito è colui che ci motiva in certo. tutto,
hanno
in
capito
tutto. Cioè e che si è generato, si è figlio,
il nostro vero, quanto che il nostro vero padre è il nostro movente nel campo dello spirito, è quello. Divina?
Perché intanto porta la sua, la parola del padre, e ci porta la conoscenza del padre, poi è una parola di verità che si confronta con il sacro scrittore e rimane tale, perciò non è come una parola, una conoscenza del mondo che oggi è e domani non è più, questa rimane. E anche quello, poi, secondo quello che hanno interiorizzato, hanno capito che è stato mandato dal padre, perché sì. già avevano una certa magari apertura.
Che differenza c'è con il credere che tu mi hai mandato, che hai detto prima, con questo conoscere che tu mi hai mandato?
Ma tu conosci in quanto in te la ragione di una cosa. Tu credi in quanto la cosa ti viene detta. Tu non la capisci ancora. Non la capisci ancora, non hai in te la ragione della cosa. Però proprio perché in quanto ti viene detta e tu non capisci, tu sei tenuta, sei tenuto a cercare di capire, non rifiutare. Cioè, tu puoi fare l'atto superbo, dice io non capisco, o quella cosa lì non l'ho mai vista, quindi la rifiuto, quello è un atto superbo. Invece poi, non capisco, desidero capire, allora tu lì fai l'atto di fede. Tu l'atto di fede in quanto aderisci ad una cosa che ancora non capisci per desiderio di capire. Dice la fede. Quando capisci, cioè hai in te la ragione della cosa che hai creduto, hai in te la ragione, allora hai conosciuto.
E qui equivale a conoscere la generazione di figli? A questo
punto. No.
Però è già una conoscenza superiore.
Sì, è un concetto di paternità nel campo dello spirito, ma tu non è che partecipi a capire la generazione, perché la generazione viene dalla conoscenza del padre. Da conoscere il padre, conoscendo il padre, tu partecipi a quello che il padre opera, e quindi allora è direi per la natura del padre che tu, conoscendo la natura del padre, capisci quello che genera il padre. Qui direi, è il concetto di padre. Noi abbiamo un concetto, diciamo, di padre sentimentale. Noi ci chiamiamo padre e quello che genera un figlio. Ma nel campo dello spirito cosa vuol dire? Ecco, quindi. C'è un passaggio da quello che è il livello sentimentale di conoscenza, di chi è tuo padre, ma è colui che ha mandato la vita, ma nel campo dello spirito, chi è tuo padre? Quindi bisogna passare ai concetti dello spirito, che Dio è spirito e vuole donare uno spirito di vita, quindi non vuole conoscenze sentimentali rapportate quindi ai nostri corpi, vuole conoscenze intellettuali, perché è nel conoscenze intellettuali che si attinge poi dopo. Questa è la verità di Dio. A Dio si arriva con l'intelletto, non con il cuore, non con i sentimenti. Capisci? Quindi non dobbiamo proiettare su Dio i nostri sentimenti.
Pensavo che questa conoscenza qui però l'avessero già avuta prima in seguito alla sua parola. Però che credessero solo perché erano in attesa di...
Ma vedi, man mano che... Certo, le cose sono dette, ripetute, capisci? Man mano però che vengono dette, ripetute... C'è tutto un progresso di conoscenza. C'è un progresso di conoscenza, capisci? E man mano che lui parla, lui ti fa vedere, non ti conferma quello che ha detto prima, capisci? Nello stesso tempo ti fa scoprire qualcosa di nuovo. È una conoscenza progressiva, capisci? Che assorbe, che comprende tutto il precedente e aggiunge qualcosa di nuovo.
Osmar. Quindi la conoscenza dei primi discepoli che dicono. Abbiamo trovato colui di cui parlano Mosè e i profeti, è di tipo sentimentale, dice perfetto,
non capisco. No, non possiamo dire no nel campo del sentimento, non è il campo del sentimento perché non ha trovato il loro padre, non ha trovato capito, i loro fratelli, era fondata su, dice abbiamo trovato ciò di cui hanno parlato, colui di cui hanno parlato Mosè e i profeti, quindi è formato sopra la parola di Dio che era stata scritta nell'Antico Testamento, con questo ti rivelano che loro avevano avuto interesse alla parola di Dio, che attraverso i profeti, attraverso la legge, eccetera, quanto aveva annunciato la venuta di uno in cui Abramo desiderò vedere il mio giorno. Questo desiderio di vedere il suo giorno non è un desiderio sentimentale, è fondata su su un problema che l'opera di Dio, operando in te, ha formato. Per cui tu, magari assistendo alla natura, alla creazione, mi puoi dire, ma chissà perché tutto questo? Perché si nasce e poi si muore? Cosa stiamo a fare qui, su questa giostra? Perché praticamente è una giostra. E siamo su una giostra, su un vagone, capite, che gira attorno al sole, con un certo numero di giri, e poi dopo si scende, e tutto questo perché? Ti viene fuori il problema del perché. Questo non è un fatto sentimentale. È desiderio di capire il significato di perché c'è questa giostra attorno al sole, su cui noi saliamo, capito, per un certo numero di anni, e poi certamente siamo abituati a scendere, è finito tutto, chiuso. E tutto questo perché? Ecco, lì si forma il bisogno. Ora, questo bisogno qui resta un punto interrogativo, fin tanto che ho incontrato uno che mi risponde a quel perché. Ho incontrato colui di cui ne ha parlato. Ecco, quindi, parlando, hanno formato in te un bisogno, un perché. Adesso, questo perché ti conduce a scoprire quell'uno che risponde al tuo perché. Allora dice, ho trovato, devi andare sul Monte Bianco, tu hai interesse ad andare al Monte Bianco, ma hanno detto che c'è il Monte Bianco, proviamo ad andare a vedere cosa c'è là sopra, ma come fare per andarci? Allora il tuo bisogno del Monte Bianco, a un certo punto conduce a interrogare tutti gli uomini, chi è che sa andare sul Monte Bianco? A un certo punto incontri una guida che dice, io solo ho trovato, ecco, tutto lì. Ma cosa che ti fa dire ho trovato? È il bisogno che si era formato dentro di te, di salire sulla cima del Monte Bianco. Quindi tutta la creazione di Dio, che è tutta scrittura di Dio, tende a formare in te questo bisogno di capire il significato delle cose, il senso della vita, il senso. Qualcuno che ti parli di, hai capito, della ragione di tutto questo, che cosa, per che cosa bisogna vivere, per avere un senso delle cose. Incontri il Cristo che ti parla, ho trovato, ecco.
Ma pensavo com'è lungo il cammino, anche per la creatura che è alla ricerca di Dio, no? Com'è lungo il cammino da questo momento che loro dicono abbiamo trovato, che è già vicino, è già sentimentalmente, è già una ricerca, e poi prima che si arrivi qui a questa preghiera di affidamento, e poi ancora vediamo che c'è poi ancora gli apostoli che tradiscono ancora Gesù. È lungo. Troppo lungo.
A troppo? Accorcelo un po'. Provo a corsare. Chris.
Ma su quello che diceva Giovanni.
Troppo lungo?
Sì, ma più che altro è lungo, però non si vede qualcosa già di immediato. No, perché ad esempio uno va a scuola, fa matematica,
qualcosa impara,
vede, no? Qualcosa di media.
Certo.
Cioè, non lo so. Ecco,
sì. No. Senti, ma intanto la prima immediatezza è questa, perché sei qui? Più immediato di questo, perché sì. Sei qui?
Beh, sì, perché c'è ovviamente un desiderio di conoscere, un desiderio di capire il perché di queste cose.
Dunque, hai desiderio di capire, questo non è già un'immediatezza, è una realtà nostra, sì, bisogno di capire. Poi, secondo luogo, perché non sei a Torino, perché non sei al mare, altro, perché sei qui? No, io sto arrivando, sì, all'immediatezza. Questo bisogno certamente ti porta a fare delle selezioni. Tu oggi potevi andare al mare, potevi andare a Roma, potevi andare a Torino, potevi andare dove vuoi, non curate, potevi dormire. Questa è un'immediatezza, è un dato immediato. Perché ti trovi qui? Perché si parla di una cosa che... E questo non è già una risposta, è il fatto di trovare qualche cosa che risponde a... Quindi, la prima immediatezza è il bisogno, il sentire il bisogno. Seconda immediatezza, quindi dato che si fa toccare... Ecco, c'è qualche cosa che risponde in qualche luogo, non dappertutto, ma in qualche luogo dove c'è qualche cosa che risponde più o meno, aiuta più o meno, cioè, però ecco, uno trova qualche cosa che soddisfa il bisogno dell'anima, e questa è immediatezza, si soddisfa, impari qualche cosa. Tu non vai a scuola di matematica, se sembra così, uno più uno fa due, uno più uno fa due, no, c'è tutta cosa, c'è qualche cosa che, ecco, capisci che è questa immediatezza, cioè il capire certe cose è un dato che è immediato, che uno constata, per cui altrimenti dico ti saluto, mi vieni qua per l'aiuto, non c'è immediatezza. Ma se invece c'è la risposta, ora la risposta è l'immediatezza, la risposta ad un problema che uno porta dentro, quello è un'immediatezza, capisci? Sì, certo, no, quando, no, più diamo tempo a Dio e più ti ricompensa profumatamente. Una delle più grandi ricompense è questa, che ti attrae di sempre di più. Cioè, più tu conosci qualcosa di Dio, più resti attratto. E questa attrazione è la prima ricompensa di Dio, quella di attrarti. Perché attraendoti, cosa succede? Ti libera da tante distrazioni, tante altre cose inutili. Capisci? Perché ti vedi, se tu, quando tu non sei attratto da una cosa al di sopra di tutto, una cosa valida, tu finisci di vivere per comprarti, per riempirti la casa di soprammobili, mi capisci? Sai, ho trovato al mercato delle pulci, questo, poi quell'altro, poi quell'altro. Tu finisci di vivere per dei soprammobili, mi capisci? Eccetera. È una noia infinita. Ecco. Invece, ecco, il primo grande dono che ti fa Dio è che non ti fa più vivere per dei soprammobili, mi capisci? Ecco. Ti fa vivere per qualche cosa, ti fa tribolare, tutto quanto, però cominci a vivere per cui non hai più tempo per l'altro, per l'altro, per l'altro. E questa è immediatezza, né? No, d'accordo?
Sì, sì, sì,
no.
Prima parlavate con un domenico di conoscenza intellettuale. La conoscenza non è tutta intellettuale. La
sì.
Conoscenza viene a livello di pensiero.
La conoscenza viene a livello di pensiero. Però c'è una conoscenza intellettuale, noi chiamiamo intellettuale nel senso che ti viene dimostrato in base a Dio è principio di tutto, ecco, quella conoscenza che ti giustifica la cosa in quanto Dio è principio di tutto, chiama conoscenza intellettuale, sono principio di tutto, comprendi questo? Ora, non è la conoscenza...
Io l'accolgo, l'accetto, perché mi è stato
perché, detto... Perché ha stabilito un certo legame logico tra Dio principio e un effetto, un'opera.
Cioè, riconosco che è vero.
Riconosco che è vero. Però non conosci ancora chi è Dio. Tu conosci sempre Dio che è il principio e non lo puoi negare, perché non sei tu il principio. Non sai però chi è questo principio, perché è principio. Tu hai veramente la conoscenza in quanto hai in te stessa la ragione della cosa. Allora lì è vera conoscenza, quando hai in te stessa la ragione della cosa. Non in quanto, mi capisci, tu accogli una cosa unicamente perché...
Sì, non posso smentire.
Non puoi smentire.
Al contrario, ecco. Accetto che è vero.
Capisci.
Ecco, sì. E poi è stato ancora detto, parlando di conoscenza intellettuale derivata da Dio per fede. Ma
ecco,
quello
ecco,
che si deduce da
derivato,
Dio...
Derivato, dedotto da Dio per, come principio e per fede.
Ma perché? Ma da Dio non, allora, non può essere ancora
per fede. Vabbè, allora diciamo perché per fede. Perché... si chiama fede, campo di fede, in quanto tu non puoi smentire, però in quanto tu credi che ci sia un creatore, che sia un Dio, perché c'è una creazione. Tu vedi un'opera, la creazione non l'hai fatta tu, se non l'hai fatta tu non l'ha fatto nemmeno gli uomini. Allora, come fai? Chi è questo essere che fa le cose, che mi presenta le cose? Allora, conoscere un essere in quanto ci sono delle opere, ci sono dei fatti, questa è conoscenza per fede.
Sì,
non è conoscenza dell'essere.
Non la deduco da Dio, questa conoscenza.
No, un momento. Adesso, aderendo a questo essere che tu dici principio di tutte le cose che vedo e tocco, aderendo a questo, deducendo da questo, tu deduci per fede. Perché tu conosci Dio come principio di quelle cose che tu vedi e tocchi. Ora, la conoscenza di un essere per le opere che fa è una conoscenza per fede, non è conoscenza dell'essere in sé. Non so se...
Riesco a capire che questa deduzione non mi sembra di dedurre dal principio.
Deduci.
Invece deduco.
Deduci, in quanto... Dunque, non puoi negare che ci sia un principio. Allora, se c'è il principio, ad esempio, tutte le cose sono opere di quel principio. Tu deduci. Per cui ti capita un incidente nella giornata... È Dio che l'ha fatto, come fai a dire? Tu deduci da
senza conoscere, però
non conosci ancora perché, quindi non conosci ancora perché, però sai che è opera di quell'uno che fa tutte le cose perché lui è il principio. Quindi, per essere coerente con il principio di tutte le cose, tu devi accettare tutte le cose che ti accadono per opera di quel principio. Quello è per fede, lo fai, mi capisci?
Invece, se capisco l'intenzione di Dio,
se capisci chi è questo Dio. Questo Dio in sé, poi ne conosce anche l'intenzione, perché l'intenzione è una conseguenza della conoscenza di quell'essere. La conoscenza dell'essere in sé, non per le opere che fa, ma per quello che è, per cui dopo lo capisco, capisco perché lui è così, quindi fa queste opere. Allora qui abbiamo conoscenza. Hai capito?
Allora,
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, questi sono coloro che hanno sottomesso tutto al pensiero di Dio. Tutto sottomesso.
Questi vuol dire sottomesso tutto.
Tutto sottomesso il pensiero, detto, è trasparente, è unico su che cosa? Sul significato di che cosa è il Padre nello Spirito.
No, sul significato. Sul
conoscere che cosa è il Padre nello Spirito.
Che nell'unità, tutto sottomesso, tu puoi essere affidato e quindi puoi ricevere comunicazione.
Diventa il Padre trasparente come soggetto.
Diventa trasparente come
soggetto. Soggetto di che cosa? Del pensiero in me che lo sta pensando, secondo la deduzione il mio pensiero non è mio ma è il suo pensiero, perché è lì il passaggio poi a ricevere quel luogo da ricevere dal Padre lo Spirito Santo.
Certo.
La vera conoscenza.
Sì, la vita.
Sì, questa precisazione che ha fatto Domenico rispetto a quello che ha detto prima, cioè, no? Cioè, quando il Padre rivela se stesso, è ancora sempre in fede. Fin tanto che non arriviamo allo Spirito Santo, la conoscenza è per fede,
sì.
Vero? Solo quello. Poi volevo dire riguardo questo, mi è venuta come contrapposizione la situazione del mondo rispetto a questi, no? Perché si è parlato pochi versetti prima, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Poi più sotto dice, perché il mondo sappia, dunque io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità, il mondo sappia che tu mi hai mandato. Anche per il mondo c'è un crescendo, c'è dal credere al sapere. E poi questi, anche prima c'era un credere, perché questi hanno creduto che tu mi hai mandato, e adesso invece sanno che tu mi hai mandato. Quindi a qualunque livello noi ci troviamo c'è un passaggio dal credere al sapere.
Ah non so, dormi silenzio.
Noi abbiamo la conoscenza per fede, è una conoscenza che viene dalla logica che le cose senza di lui non hanno senso, non hanno significato. Con lui acquistano un significato, diciamo lui è la verità.
Sì.
Certamente non è la conoscenza diretta della persona, del Padre, insomma, che è indipendente, è assoluto, e non è legato alla creazione.
No. E da che noi conosciamo Dio, perché come, c'è una creazione e ancora conoscere per fede.
Certamente, come concetto è intuibile, è chiarissimo.
Sì, certo.
Se ascoltiamo Cristo, abbiamo la possibilità di fare unità.
Certo.
Noi e...
certo. Cioè è Dio che ci unisce, capisci? È Dio che unisce, non siamo noi che ci possiamo unire. È Dio che unisce. Cioè, più tu ti interessi di Dio, e più Dio ti unisce. Prima di tutto unisce te stessa, cioè unisci i tuoi pensieri, le tue facoltà, le tue capacità, mette un ordine. E poi c'è anche la possibilità di unione con tutta la creatura, addirittura con i nemici, perché ti fa vedere che anche i nemici sono per te. E quando vedi nel nemico un'opera di Dio per te, tu hai la possibilità anche di amare anche il nemico. Ma questo è tutto l'opera di Dio, capisci? Chris.
Bisogna affrettarsi perché il cammino è molto lungo.
Il cammino è lungo, sì, capisci. Quindi sapendo che il cammino è lungo, capisci? Certo.
Manda adesso.
Cercare sapendo che c'è qualcuno che può rispondere al mio problema e aver quasi risolto il problema.
Eh sì, se tu formuli bene il problema, guarda, il problema per metà è risolto. Già il semplice fatto di formularlo bene. Perché il fatto di sentire il problema già ti rivela che c'è la presenza della soluzione. Se tu senti il problema perché c'è già la soluzione al problema, tanti non sentire questi problemi. Un cane non sente certi problemi, quindi evidentemente vuol dire che già molto vicino a noi c'è la soluzione, capisci?
E il versetto dopo dice: ho rivelato loro il tuo nome e ancora lo rivelerò. Tra queste due rivelazioni c'è capire come conoscere come il Padre mi ha mandato.
Sì. Tutto da Dio, perché stanno deducendo, la prima deduzione è questa: Dio è il creatore, allora tutto è opera sua, tutto, ecco, la prima deduzione, tutto è opera sua. Qui non Dio è creatore stando in certe cose, oppure è stato creatore stando in certi momenti. No, se Dio è creatore, Dio è creatore di tutto.
E la conoscenza di come il figlio è mandato dal padre è un passaggio obbligato per arrivare allo Spirito Santo.
Sì, certo.
E di quanto dobbiamo desiderare, di capire, perché...
E conseguente di aver sottomesso tutto, conseguente di aver conosciuto il padre, perché il padre ha rivelato se stesso,
certo.
E poi la conoscenza di quello che
c'è. Sì, signore, arrivederci. Prego.
Sabato 5 giugno 1993, presso casa di preghiera.